Ma il processo in realtà è ancora alle prime battute, nel senso che deve ancora essere introdotta la prima testimonianza, siamo ancora in apertura di dibattimento. È un processo per violenza privata fondamentalmente, contro i solidali che avevano partecipato appoggiando gli scioperanti a quelle giornate di contestazione presso la Bennett di Orizio. Cioè si contesta a queste persone, a quelli che erano molti sindacalisti ma semplici anche simpatizzanti, appunto solidari in genere, si contesta di avere contribuito ad impedire l'ingresso al lavoro da parte dei lavoratori che non avevano intenzione di aderire allo sciopero, configurando così il delitto di violenza privata. Mi sentite?
Sì, sì, ti sentiamo benissimo, grazie.
Ok, perché mi telefono a volte. E in ogni caso, stavo dicendo, si contesta il delitto di violenza privata, che consiste, secondo la definizione legale, nel impedire a qualcuno di fare qualche cosa, ma è violenza o minaccia. È un dispositivo molto interessante, comunque, se vogliamo anche inquietante, che l'altra faccia della stessa medaglia, questo utilizzato per criminalizzare la solidarietà agli scioperanti in quel momento, e non è neanche secondo me privo di senso il fatto che venga sperimentato un procedimento penale per cercare di colpire attraverso tutto lo strumento della criminalizzazione la solidarietà agli scioperanti e in particolare alla formazione di una coscienza sindacale nel settore della logistica, perché questo è un po' il punto particolare di questo processo.
È interessante, d'altra parte mi sembra che l'utilizzo di questo tipo di reato, ossia la violenza privata, sia uno dei tanti modi per trasformare la lotta sindacale, i normali blocchi che si fanno durante queste occasioni, persino gli stessi blocchi stradali, in qualche cosa d'altro. Quindi confermerebbe in qualche modo questa tendenza da parte della magistratura non di fare leggi eccezionali, ma di fare un uso eccezionale delle leggi vigenti.
Ma sì, d'altronde, come tutti sanno, le leggi vigenti sono state pensate da un legislatore che aveva più o meno gli stessi obiettivi del legislatore di oggi, cioè primariamente quello di criminalizzare, colpire le possibili contestazioni sociali e in particolare le contestazioni della classe proletaria. E questo c'è qui, quindi la legislazione del codice Rocco, la legislazione fascista, torna sempre comoda. Tra l'altro l'utilizzo del reato di violenza privata è particolare, perché proprio è un reato che è configurabile molto molto frequentemente. Cioè, costringere qualcuno a fare o non fare qualche cosa significa anche, se vogliamo vedere diversamente, convincerlo a fare o non fare qualche cosa. E la configurabilità della minaccia, perché dov'è che scatta il reato? Scatta quando il comportamento di chi cerca di convincere travalica e utilizza la minaccia. La minaccia consiste nel minacciare qualcuno di un male ingiusto, quindi qualcosa di astratto, di non necessariamente percepibile. Allora, la minaccia fatta mediante anche comportamenti concludenti può essere ritenuta sussistere nel comportamento di qualcuno che molto energicamente si opponga a qualcun altro. Per questo che è un dispositivo molto pronto all'uso, e infatti l'abbiamo visto utilizzare anche in altri contesti sicuramente politicamente rilevanti.
Sì, sì, viene utilizzato in maniera sistematica, come tu ben sai, nei confronti dei notav, tanto per fare
un esempio a caso,
diciamo, perché so che tu sei impegnato in alcuni dei processi del team notave, quindi mi sembrava rilevante da questo punto di vista. Ma questa configurazione fa sì che sia così facilmente dimostrabile, o forse conferisce alla soggettività dei testimoni, voglio dire, uno spazio decisamente ampio, no? Cioè che poi è soggettivo percepire o meno una minaccia coattiva, non credi?
Assolutamente soggettivo, nel senso che la minaccia è tale se viene percepita come minaccia da chi la subisce, certo al di sopra di un certo limite, ecco, quindi è evidente che se una persona è incredibilmente impressionabile non è che può lamentare subito una minaccia di fronte a qualsiasi comportamento, ma come capisci bene, come tutti capiscono bene, i confini non sono ben determinati. e soprattutto quando si muove l'accusa all'inizio si può anche, si tende, e la magistratura tende a fare un uso ampio, anche se poi dopo alla condanna non ci si arriverà, ma questo è secondario, come abbiamo imparato in tutti questi anni, è secondario, l'importante è incamerare processi, l'importante è creare una carriera criminale, questo è il punto essenziale, attraverso una serie di denunce nei confronti delle persone che possono dare fastidio e che di fatto danno fastidio.
La partita è una partita legata ad uno dei settori che maggiormente sono riusciti a mettere in discussione meccanismi feroci di sfruttamento, soprattutto nei confronti di lavoratori immigrati, ma non solo, come è quello della logistica, proprio perché data la sua nevralgicità è stato possibile, grazie a delle lotte però molto radicali, molto dure, a volte pagate a prezzo durissimo da parte di chi le ha condotte, ha potuto in qualche modo ottenere delle modifiche, degli aumenti salariali, delle modifiche nell'orario eccetera eccetera, da parte dei lavoratori. Quindi portare queste lotte all'interno di un'aula di tribunale credo che abbia un significato forte. Tu cosa ne dici, specialmente in relazione alla vicenda di Origgio?
Ha un significato simbolico e non solo, fortissimo, centrale direi addirittura, nello sviluppo delle dinamiche, dei rapporti di forza, dei conflitti politici di questa fase. È un processo chiave, questo processo non è così noto, perché è un po' forse meno riguarda, diciamo, vicende leggermente più complesse di altri processi, ma io credo che sia veramente un processo fondamentale, perché riguarda la criminalizzazione tentativo di affermare i propri diritti di lavoratore da parte, come dici tu, di un settore che da un lato è vastissimo e dall'altro era, perché non è più, era prima di Origgio, era del tutto privo di sindacalizzazione. E questo rende questo processo assolutamente un passaggio centrale, perché se passerà il concetto che non è possibile prestare solidarietà concretamente ai lavoratori che denunciano la violazione dei propri diritti e lottano per affermare i propri diritti in questo settore, allora sarà passato un punto molto rilevante, insomma, contro l'affermazione di tanto. Teniamo presente che anche dal punto di vista del diritto positivo, cioè dello stato attuale, non è che dovrebbe essere proprio criminalizzato il comportamento dei lavoratori che lottano per affermare i loro diritti. Si parla tanto di Costituzione in questi tempi, e la Costituzione inizia così, l'articolo 1, affermando che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, cioè, e la centralità della posizione del lavoratore, dei diritti dei lavoratori è la base anche dello Stato positivo, anche dello Stato che la magistratura rappresenta e che la polizia pretenderebbe di difendere. E tra l'altro un'altra cosa, si finge di dimenticarsi che i diritti ai lavoratori nella storia, prima che fossero fissati in queste norme anche di livello costituzionale, non è che sono mai stati regalati da parte dei padroni e da parte dell'organizzazione statale, sono stati conquistati a forza di lotte e di scioperi. Qui abbiamo un processo allo sciopero.
Sì, Mauro, infatti c'era un ascoltatore mentre dicevi della Costituzione, proprio un ascoltatore mandava un sms dicendo che appunto della Costituzione, del fatto che l'Italia sarebbe una repubblica fondata sul lavoro, l'avete detto un po' all'unisono.
Ho dimenticato un altro articolo, adesso non ricordo quale numero abbia, che afferma il diritto di sciopero dei lavoratori. Il diritto di sciopero dei lavoratori è nella Costituzione ben prima del diritto del lavoratore, del datore di lavoro, del padrone, di sfruttarli per trarne profitto. Questo sì, anche nell'ordine delle cose attuali.
Già dalle prime udienze del processo sappiamo che Bennett e la cooperativa appaltatrice Italtrans avrebbero richiesto un risarcimento per un mancato guadagno, e insomma fa risaltare ancora di più in qualche modo l'ignominia di queste di Bennett e della cooperativa, soprattutto pensando alle condizioni di sfruttamento, ma proprio anzi di schiavitù, in cui diversi lavoratori migranti risultavano in quel lontano 2008.
Assolutamente, il punto che a me interessa mettere luce è il significato politico di questa azione civile nel processo penale. Qual è il senso? Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di dire: attenzione, non andate a dare solidarietà ai lavoratori in sciopero, perché altrimenti rischiate di pagare voi le conseguenze del mancato guadagno del datore di lavoro per effetto dello sciopero. Cioè si tenta di spostare sulle spalle, attenzione, non dei lavoratori scioperanti, è più insidiosa la cosa, ma di chi si presta a solidarizzare nei loro confronti, di spostare sulle loro spalle il costo dello sciopero, che è un costo legalmente, istituzionalmente, a carico del datore di lavoro, perché nella misura in cui, ripeto, rimaniamo sempre, per non andare troppo oltre, nel diritto dello Stato italiano, nel diritto dello Stato italiano, ebbene, i costi dello sciopero sono a carico del datore di lavoro.
Vabbè, altrimenti non sarebbe riconosciuto il diritto di sciopero.
Ma guarda, infatti quando dico che è un processo centrale, simbolico, è un processo in cui si attaccano dei diritti veramente fondamentali dell'uomo e del lavoratore, e in maniera estremamente insidiosa e appena leggermente sottotraccia, anche perché è un processo che non si svolge in un foro grande. Adesso verrà spostato da Saronno a Busto Arsizio per effetto della normativa che ha ridisegnato le circoscrizioni dei tribunali, cancellando i tribunali, le sezioni distaccate, quindi i tribunali più piccoli. Quindi ci sposteremo a Busto Arsizio. Intanto approfitto per ricordare che la prossima udienza sarà il 7 di ottobre alle 13. Lunedì, esattamente.